Ciao a tutti e ben ritrovati su Seeking Seekers, il programma di Radio Onde Quadre che si occupa della ricerca all'interno dell'Ateneo del Politecnico di Torino. Oggi siamo qui con un team di ospiti, un team molto interessante, che si è occupato dell'avamprogetto di una missione spaziale, la missione dell'EIM. Siamo infatti con Manfredo.
Ciao.
Alessandro.
Ciao.
Davide.
Ciao.
E Francesco.
Ciao.
Accanto a me Valentina e Roberto in regia. Ma prima di iniziare questa nostra conoscenza, partiamo con il primo brano. Abbiamo David Bowie con Starman.
Children do get some man waiting in the sky.
Eccoci tornati, siamo qui con il nostro team che abbiamo appena annunciato e abbiamo, cedo la parola subito al nostro Manfredo che ci parla un pochino di cosa si è occupato. Lui si è, ti sei occupato della parte di sistemistica, giusto?
Sì, sì, grazie. Allora, innanzitutto un ringraziamento alla Thalessa Arena Space, azienda leader nel settore che ci ha permesso di sviluppare questa tesi. E un ringraziamento anche al nostro relatore, il professor Maggiore, che è stato intermediario per la nostra presenza in azienda. Vi spiego un po' di cosa consiste la missione e poi l'aspetto sistemistico. Allora, la missione è una missione congiunta ESA-NASA, stiamo parlando delle agenzie spaziali rispettivamente europea e americana, che si sono messi d'accordo per questa missione chiamata AIDA, Asteroid Impact Emission and Deflection Assessment, che poi si divide nei due filoni americano e europeo, rispettivamente DART e AM. Noi siamo occupati ovviamente del filone europeo, che consiste nell'inviare un osservatore, una sonda che farà da osservatore all'impatto della seconda navicella, quella americana, contro l'asteroide Didymos. È un asteroide che passerà vicino alla Terra e quindi si è pensato di studiare cosa accade quando un corpo esterno, in questo caso la sonda americana, impatta contro. Qual è lo scopo di questa missione? Non so se avete mai visto il film Armageddon, quello in cui un asteroide colpisce, si avvicina troppo alla Terra.
C'era da fare un'allerta spoiler.
Vabbè, spero l'abbiate visto, essendo di qualche decennio fa. Insomma, in questo film c'è l'asteroide che si avvicina troppo alla Terra e in qualche modo va distrutto. Ora, onde evitare di mandare persone sugli asteroidi, si cerca di fare qualcosa con delle sonde artificiali. Quindi l'obiettivo è quello, in primo luogo, di studiare cosa avviene dopo l'impatto, ma anche di mostrare alcune tecnologie che sono innovative nel campo, come ad esempio il cosiddetto Intersatellite Link, che sarebbe un sistema di comunicazione tra oggetti in orbita. È una missione a risparmio, come si vuol dire, è una low budget mission, perché prevede un costo di al più 200 milioni di euro, che nel settore, fidatevi, è poco. Considerate che solo il lancio costa 90 milioni di euro all'incirca.
Cifrette, diciamo.
Ed è anche una missione abbastanza leggera, perché il satellite al più peserà sui meno di 1000 kg, un 800 kg. Il ruolo del sistemista, in cosa consiste il sistemista? Immaginate di dover organizzare ad esempio una festa e ognuno si deve occupare di qualcosa. Uno si occupa del bere, l'altro del mangiare, l'altro della musica. Però se non c'è una persona che mette d'accordo tutti, ognuno spenderà tutto il budget per un singolo scopo, e questo non va bene. Quindi serve una persona che mette tutti d'accordo. Questo è il sistemista. I budget in campo spaziale non sono solo di costi, ma anche di massa, anche di energia, anche di potenza. Quindi in qualche modo bisogna mettere d'accordo tutti. Questo è il mio ruolo.
Insomma, il nostro Manfredo si è occupato di far quadrare i conti. Abbiamo visto il caso in cui si volesse mettere una birra in più sul satellite, forse non era possibile per farci una festa sopra, almeno così abbiamo capito. Ma ne parleremo dopo il prossimo brano degli Editors, An End as a Start.
as you fall apart. Some things should be simple, even an end has a start. Someone hit the light, 'cause there's more here to be seen. When you caught my eye, I saw everywhere I'd be. And wanna go till you came on your own. That's how you live, with hope in your hands and
Allora, eccoci tornati. Stavamo parlando di questa missione che ci ricorda un po' una puntata dei Simpson, quella in cui un asteroide sta per schiantarsi, solo che appunto per evitare che si schianti, in questo caso si sono dovuti fare degli studi, diciamo prevenire è meglio che curare. Allora, dunque, riprendiamo il nostro discorso, quindi, con il sistemista di tutta questa missione, di questo progetto, e vediamo che cosa voleva aggiungerci Manfredo.
Allora, ma più o meno il ruolo che ho svolto l'ho spiegato. Volevo darvi qualche altro numero, qualche altra curiosità sulla missione. Come detto, è un asteroide che è stato scelto perché si avvicina abbastanza alla Terra, quindi è facilmente raggiungibile. E più o meno la nostra sonda raggiunge distanze dalla Terra che sono di 3 unità astronomiche, che vuol dire 3 volte la distanza Terra-Sole. Mentre le distanze che si raggiungono dal Sole sono 2 unità astronomiche. Vi do questi numeri perché poi saranno importanti per capire il lavoro svolto dagli altri componenti del gruppo. Il primo degli specialisti che si è occupato dello sviluppo del dimensionamento di un progetto dei sottosistemi che compongono la sonda è Francesco, che si è occupato del cosiddetto TTNC.
Ciao a tutti. Come vi ha introdotto Manfredo, appunto mi sono occupato del TTNC, che sta per Telemetry Tracking and Command Subsystem. Questo sottosistema è il sottosistema delle telecomunicazioni, quindi principalmente si deve occupare di ricevere i dati da terra, inviarli e far capire alle stazioni di terra dove si trova il satellite, dove sta andando e tutti questi dati importanti per la missione.
Quindi, insomma, un po' come vediamo nei film, c'è la sonda che viene sparata, poi una volta che è in orbita o comunque che sta viaggiando bisogna ricevere questi dati, e ti sei occupato di capire come funziona questo invio e ricezione di dati?
Sì, esattamente, perché comunque sia il satellite viene inviato lungo una certa traiettoria e con delle specifiche ben precise. Il satellite sa dove deve andare sostanzialmente, però la Terra deve sapere in ogni momento se tutto sta andando secondo i piani. E soprattutto poi avrà una missione da svolgere, quindi deve inviare i dati a terra su
certo
tutti i risultati scientifici che ottiene. E appunto, essendo il sistema delle telecomunicazioni, è principalmente costituito da antenne da antenne, non solo le antenne di terra ma anche le antenne sul satellite. A terra ci saranno delle antenne che sono più o meno grandi, del diametro di dai 35 ai 70 metri a seconda di quanto, esatto, sono belle grosse, a seconda di quando di quanto lontano arriverà il satellite. Mentre invece sul satellite, appunto, anche ci sono antenne più o meno potenti per spedire il segnale a terra più o meno accuratamente, a seconda anche di quanto raggio devono coprire, quanto spazio devono coprire.
Certo.
Per questo prima vi ho detto che la sonda si allontana di circa 3 unità astronomiche dalla Terra, perché a seconda della distanza terra-sonda, le antenne a bordo devono avere una potenza più o meno valida, insomma.
Sì, esatto. In questo caso, infatti, è servita un'antenna molto potente per spedire a terra tutti i dati necessari. Infatti, ciò di cui mi sono occupato principalmente è stato calcolare la potenza richiesta da questa antenna per poter svolgere la missione.
Sì.
E tutto questo si riassume nel cosiddetto link budget.
Ok.
E appunto, il mio lavoro principale, cioè il mio lavoro è stato principalmente considerare tutte le varie condizioni al contorno, ovvero il caso peggiore, il caso migliore in cui si può venire a trovare la sonda, la quantità di dati da inviare e vedere se appunto era effettivamente fattibile tutto ciò e quanta potenza appunto consumava.
Sì.
Infatti qua è entrata in gioco la collaborazione con gli altri membri del gruppo,
certo,
in quanto poi abbiamo compilato un power budget dove io dicevo quanta potenza mi serviva e l'esperto del sottosistema elettrico mi diceva sì, guarda, tu puoi avere questa potenza, no, guarda, non puoi, e ci si veniva incontro.
Quindi insomma tutto un insieme di calcoli che poi si sono dovuti incrociare per capire come farli funzionare tra di loro.
Esattamente, infatti è stato proprio questo lo scopo principale di questa tesi, vedere come collaboravamo tra noi.
Direi che scopriremo come ha funzionato questa collaborazione anche con gli altri membri del gruppo. Prima ci ascoltiamo un'altra canzone di David Bowie, Space Oddity. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
7, 6.
Commencing countdown, engines on.
3, 2.
Check ignition and may God's love be with you.
This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. Stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can.
Thank you.
Allora oggi scaletta musicale in tema, siamo sempre nello spazio, ma ritorniamo sulla Terra e ritorniamo qui nel nostro studio dove avevamo appena conosciuto l'aspetto della comunicazione tra la sonda e la Terra e invece adesso vediamo di che cosa si è occupato il nostro Davide.
Sì, salve a tutti. Io mi sono occupato dell'Electrical Power Subsystem, che sarebbe il sottosistema che deve fornire, immagazzinare, distribuire e controllare l'energia elettrica all'interno della sonda, dello spacecraft. Mm-hmm. Principalmente abbiamo all'interno di questo sottosistema una fonte di energia primaria, che nel nostro caso erano i pannelli solari, che sostanzialmente hanno la funzione di trasformare come si sa, insomma, l'energia solare in energia elettrica. E da un sistema da una fonte secondaria, che era una batteria, che invece aveva la funzione di fornire energia al satellite quando non era disponibile, per esempio nei periodi di eclisse. E poi da una cosiddetta PCDU, che sarebbe un'unità che si occupa della distribuzione e del controllo dell'energia all'interno del satellite. Come ha spiegato in precedenza Francesco, gli altri membri del team hanno calcolato la potenza richiesta dai vari componenti dei loro sottosistemi e è stato compilato il cosiddetto power budget, che è all'interno del quale sono elencate le varie fasi della missione e si può vedere in modo veloce, immediato, quali sono le fasi in cui è richiesta una maggiore potenza, una minore potenza e così via.
Ok, quindi si tratta proprio di fare una scaletta delle varie potenze in quali momenti.
Sì, e il dimensionamento, cioè il pannello solare, dovrà essere in grado di fornire ai vari sottosistemi la potenza maggiormente richiesta. La potenza maggiormente richiesta, cioè in base a quello è stato fatto il dimensionamento.
Quindi ovviamente c'è questo dimensionamento che va portato all'estremo per capire qual è il massimo di energia che si può produrre.
Sì, sostanzialmente il pannello deve essere in grado di fornire l'energia in modo che sia coperto, che i vari sottosistemi siano sempre coperti da una certa quantità di potenza. Sì.
Sì, insomma, un compito anche abbastanza impegnativo, interessante, che evidentemente si è dovuto interlacciare in maniera interdisciplinare, ovviamente, con quello degli altri membri. Scopriremo anche il resto del lavoro, ma dopo il prossimo brano.
Andiamo con Elton John, Rocket Man. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a time. Timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time. The touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home.
Raise your kids and fact is cold as hell. And there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand is just my job 5 days a week. A rocket.
E allora ci eravamo lasciati parlando di quanto deve essere importante in un team lavorare in maniera interdisciplinare, e è di questo che ci voleva accennare qualcosa il nostro Davide.
Sì, sì, infatti il lavoro più grosso è stato proprio quello di condivisione, di integrazione dei vari, delle varie informazioni tra tutti noi specialisti. A tal proposito io ho lavorato, diciamo, soprattutto a stretto contatto con l'esperto termico, e al quale non posso passare la parola perché non è qui, però ve ne parlerà Manfredo.
Vi dico io due parole del sottosistema termico. Sarebbe il sottosistema che si occupa di tenere al caldo oppure al freddo la sonda che compie il suo viaggio. Infatti nello spazio di solito si pensa che fa molto freddo, ma può fare anche molto caldo. E come si dimensiona questo sottosistema? Bisogna vedere appunto quali sono le fasi della missione in cui la sonda può avere più bisogno di una refrigerazione o di un riscaldamento. Nel nostro caso il cosiddetto caso freddo era quello in cui la sonda viaggiava tra la Terra e l'asteroide, quindi nello spazio profondo. E la temperatura nello spazio è all'incirca 3 Kelvin, quindi considerando che lo 0 Kelvin è lo zero assoluto, fa abbastanza freddo. E in questo caso, nel caso freddo, sono stati dimensionati i cosiddetti ITER. Non sono altro delle resistenze in cui scorre una corrente che servono a riscaldare i sottosistemi che hanno bisogno di vivere a temperature miti. Il caso caldo invece è stato identificato come la fase, la cosiddetta science phase. Cerco continuamente i termini in italiano, però alcuni termini in inglese sono intraducibili, certo. Per cui non posso farne a meno. Quindi la science phase, la fase in cui la sonda studia l'asteroide da vicino e in cui tiene acceso tutti gli strumenti di ricerca. Questi inevitabilmente producono molto calore ed è un calore che va dissipato, e quindi non si può fare a meno di grandi radiatori che sono i mezzi attraverso i quali la sonda riesce a scambiare il calore con l'esterno. Tenete conto del fatto che nello spazio non c'è aria, per cui non si può scambiare calore con l'aria, e l'unico modo di scambiare calore con l'esterno è l'irraggiamento. Quindi Il satellite deve brillare in frequenze che non sono visibili, ma è l'unico modo che abbiamo per liberarci di tutto il caldo che fa.
E a proposito di caldo, una curiosità: così come il massimo del freddo raggiungibile nello spazio è, a cui viaggia il satellite, di 3 Kelvin, più o meno a quali temperature si poteva avvicinare questo satellite nella fase di caldo?
Considerate che alcuni sottosistemi non possono superare i 50 gradi Celsius durante l'utilizzo. Mm-hmm. Quindi senza un opportuno sistema di riscaldamento questa temperatura sarebbe stata più che superata e quindi i sottosistemi sarebbero stati persi.
Ovviamente abbiamo detto che c'è stata proprio una persona che si è occupata di tutto questo aspetto.
Ma adesso non è qui tra noi perché è a casa, lui è pugliese, quindi è tornato giù per impegni.
È il caso di dire a rinfrescarsi le idee, forse.
Lo salutiamo, Marco.
Ciao,
si chiama.
Ciao.
Salutiamo il nostro esperto termico Marco che starà rinfrescando le idee, forse non a 3 Kelvin. Però continuiamo dopo allora questa nostra conversazione. E riprendiamo con Ian Brown, Stellify.
Ed eccoci tornati. Allora, abbiamo parlato per ora con 3 dei membri del team e più uno assente. E ci manca allora il nostro quarto membro. Abbiamo il nostro Alessandro che invece si è occupato di propulsione. Vuoi parlarcene un pochino?
Sì, ciao, sono Alessandro. Sì, io mi sono occupato del sistema, il sottosistema di propulsione. È un sistema un po' diverso rispetto agli altri, perché è un po' più indipendente, nel senso che non richiede una grande potenza, come per esempio Davide o Francesco o anche Marco. È un sistema dove l'unica parte di potenza richiesta era nell'utilizzo delle valvole, che bisognava aprire o chiudere per poter far passare il carburante o meno. E pertanto è stato un dimensionamento che è avvenuto a parte rispetto agli altri,
sì.
E che ha richiesto l'utilizzo di propellenti ben precisi, mm-hmm. Che sono stati scelti nel bando ESA, e che sono stati la monometilidrazina e il tetrossido di azoto, scelti in base a delle caratteristiche principali importanti, diciamo, che questi hanno, come la velocità caratteristica o la massa molare, in modo da avere un compromesso tra le varie,
certo,
tra queste caratteristiche,
una serie di requisiti specifici, quindi tecnici, sì, per far rimanere tale che il prodotto finale fosse il più accurato possibile.
Sì. Questo sottosistema ha il compito di poter ha due compiti principalmente: quello di controllare l'assetto, ovvero di far ruotare il satellite in base a una direzione precisa,
mm-hmm.
Come per esempio a Davide sarebbe stato utile per poter indirizzare i pannelli solari in una precisa direzione,
sì.
Oppure far cambiare l'orbita, andare da un'orbita più bassa, una più all'altra, o mantenere questa stessa orbita,
mm-hmm.
Per farlo il sistema era formato, diciamo, da 5 importanti serbatoi, 4 di propellenti e uno di era formato da un gas, era riempito da un gas pressurizzante, mm-hmm. Il quale aveva il compito di poter spedire, inviare il propellente in camera di combustione.
Ok, cosa significa questa cosa? Vediamo.
Sì, praticamente ci sono vari sistemi, vari modi per poter inviare per bruciare il carburante. Questo deve arrivare in camera di combustione.
Sì.
Perché arrivi, ci può essere un gas che lo spinge,
sì,
oppure mediante alcune valvole. In questo,
okay,
studio è stato preso il caso del gas,
okay,
il quale da sopra, spingendo il liquido verso la camera di combustione, questo poteva, diciamo,
generare, bruciare, okay, la combustione stessa. Piccole cose. Ci volevi parlare di altro, oppure, diciamo, il compito si è esaurito abbastanza?
No, possiamo dire che lui diceva che il suo sottosistema non richiedeva potenza, però ha richiesto un sacco di massa, mm-hmm, che ha messo in difficoltà tutti, perché lui ha richiesto solo il carburante pesava 280 kg, che su 700 di satellite, un terzo del satellite la prendeva solo di combustibile, per cui è stato importante.
Nonostante i materiali utilizzati fossero ben definiti rispetto alle caratteristiche.
Sì, i materiali, la struttura di questi satelliti è molto leggera, sono leghe di alluminio molto performanti e leggere, però il combustibile quello è, mm-hmm, e quello ci teniamo.
Perfetto, allora mi sa che dopo questa grande infarinatura abbastanza tecnica, dobbiamo dire, ci faremo raccontare un po' di aneddoti. Prima però ci ascoltiamo Lou Reed, Satellite of Love. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love, satellite of love, satellite of love, satellite of. Satellite's gone way up to Mars. Soon it'll be filled with park and cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love, satellite of love, satellite of love, satellite of.
Mary, Mark and John. Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday with Harry, Mark and John. Satellites gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I love to watch things on TV.
Ed eccoci di nuovo qua. Allora, abbiamo parlato un attimo un pochino di cose serie, tecniche, ma c'è una cosa, no, che mi stavo chiedendo, perché questa tesi, non so se l'abbiate già detto, se è stato detto, comunque voi siete alla fine della triennale, giusto?
Ah, non è stato detto, giusto.
Giusto, ecco, appunto. E avete comunque trovato questa tesi che è molto figa, si può dire,
sì,
figa in radio, sì.
Per essere, insomma, una tesi da triennale non è da poco. Dai, vediamo,
come
vediamo
l'avete?
Più che altro è stata fortuna e buona, non so come dire, però insomma sono stati molto pazienti sia i relatori aziendali, che ringraziamo, ingegner Pasquinelli e ingegner Amata, che ci hanno seguito, sia il nostro professore comunque, che ci ha permesso questa attività. Pazienti perché avere tra le gambe studenti della triennale, che comunque ancora di questo settore ne sanno poco o niente, dovergli stargli dietro non è più un lavoro che...
Certo.
Però insomma ne siamo venuti fuori.
Sì, no. Perché comunque noi ci siamo definiti esperti, ma qua nessuno di noi è esperto.
Sì, infatti abbiamo fatto tutto questo discorso, poi nessuno vi vede, quindi insomma potreste, esatto, Spacciarvi per professionisti del settore. Però appunto è interessantissimo pensare che è partito tutto da una tesi. E questo è stato un lavoro, immagino, abbastanza duro da affrontare insieme, il lavoro di gruppo, il tempo passato, e poi avete anche detto che non è stata scritta in italiano.
È stata scritta in inglese, di francese. Francesco ha fatto le correzioni perché è quello che si vede tutte le serie TV in inglese, quindi ne sa di più di tutti, e quindi era il soggetto supposto sapere della lingua inglese.
E poi ce l'hai il salto.
Ecco. Allora è giustificabile.
Perché era legittima richiesta dell'azienda che noi scrivessimo la tesi in inglese, perché in un settore come quello spaziale,
sì,
se non scrivi in inglese non ti capisce neanche il vicino di casa, per cui...
Certo.
Poi è comunque importante, perché nel nostro futuro si spera che dovremo comunque scrivere dei documenti, e questi andranno scritti in inglese.
Sì.
Tanto, e da qualche parte dovevamo partire, dovevamo anche allenarci.
In LaTeX,
sì, anche
imparato a usare LaTeX.
È stato parecchio impegnativo. E sì, anche tutte le correzioni da fare. Per dirvi, una giornata ci siamo incontrati alla mattina, saranno state le 10, penso, e siamo rimasti lì fino alle 2 a correggere proprio errori.
Di notte, non di pomeriggio.
Sì, esatto. Di notte a correggere errori grammaticali, beh, più banali, a magari correggere parole con sinonimi, cose così. È stato veramente impegnativo comunque.
Beh, ci crediamo, insomma, non è una cosa che capita tutti i giorni di mettersi a che fare con cose che quasi sembra che abbiano a che fare in maniera diretta, perché forse è così, vero, con la NASA o comunque con agenzie spaziali, non di scarso rilievo.
No, infatti sembrano cose lontane dalla vita di tutti i giorni, però poi in realtà sono molto vicine, anche perché soprattutto le prime fasi del progetto sono terra terra, insomma. Ci vuole più buonsenso che conoscenza scientifica, sì, alla fine. Mm-hmm. Perché nelle prime fasi si decide l'80% di un progetto, poi il resto sono cose molto, molto settoriali, molto,
sì,
specialistiche,
molto
ma all'inizio ci vuole più visione.
Certo, penso sia proprio la caratteristica specifica di un progetto nel momento in cui si inizia, a prescindere dalla disciplina in sé, bisogna un po' gettare delle basi che vanno oltre la disciplina specifica. Poi, appunto, c'è lavoro di coordinamento nel caso dei team, gruppi di progetto, che è abbastanza sostanzioso in tutta questa composizione. Ci ascoltiamo, prima di ripartire con questa nostra intervista, Nicotine Love di Tricky.
Dance with dark hearts and big stars. Nicotine Love, kick it to the top. I'm river running far. I drive to the stars and fall from above. You feel when I sing, cause I bring love.
Dicevamo che la progettazione quindi è stata integrata in tutti questi aspetti più o meno tecnici, e per aiutare, ovviamente, per fare il lavoro in maniera più precisa, avete utilizzato anche dei programmi, giusto?
Sì, abbiamo utilizzato SolidWorks per realizzare il modello CAD del satellite. I vari componenti sono stati inseriti in base. Abbiamo cercato di ottimizzare, diciamo, lo spacecraft dal punto di vista della configurazione e da un punto di vista termico, che cosa vuol dire? Vuol dire che, per esempio, abbiamo messo i componenti che scaldavano di più vicino ai radiatori, oppure i componenti che avevano bisogno di essere riscaldati vicino agli heaters, che, come è spiegato precedentemente, hanno la funzione appunto di riscaldare l'ambiente,
ma anche i componenti che scaldano di più vicino ai componenti che vogliono stare più caldi.
Sì,
perché è inutile raffreddare un componente caldo quando poi devi, certo, spendere altra energia per riscaldarne uno che vuole stare al caldo.
Anche in questo caso è una questione di buonsenso più che di tecnicismi, nel senso che per fare una progettazione di questo tipo non bastano solo le formule, ma bisogna pensare alle cose più relativamente banali.
Sì, ovviamente sì. Anche se in realtà questo effettivamente nel mondo industriale non avviene, perché per risparmiare si preferisce prendere dei pannelli dello spacecraft preconfezionati, diciamo. Quindi su un pannello saranno montati tutti i componenti relativi, sì, a un sottosistema, su un altro pannello componenti relativi ad altro sottosistema, e così,
sì,
via.
Sì, 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 sì. Un poco come negli edifici, quando si utilizzano degli elementi prefabbricati perché così conviene, si risparmia, è più veloce e tutto sembra più fluido.
Sì, 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 dal punto di vista economico che dal punto di vista comunque logistico.
Sì.
Ma non è ottimizzato dal punto di vista scientifico, no? Dato che non dovevamo spendere soldi, ci siamo permessi il lusso
ci siamo sbizzarriti.
Sì, di essere spensierati da questo punto di vista.
Certo, quindi insomma anche su questi aspetti si può un po' giocare.
Poi possiamo dire anche due parole per l'altro software che abbiamo usato. Mm-hmm. Non è un CAD, è un software messo a punto dall'Agenzia Spaziale Francese, si chiama IDEANCHIC, e è un software, una macro di Excel in pratica, che serve a gestire i dati comuni. Ah. Ci sono dei fogli Excel in cui tutti i sottosistemisti possono inserire i dati di progetto oppure i dati dei componenti che hanno appena sviluppato, e questi dati convergono subito sul foglio del sistemista, che in quel modo può dire: ah, questa configurazione va bene, questi dati vanno bene, oppure no, ci sono delle sovrapposizioni. Non va bene il tutto, insomma
diciamo una specie di Dropbox per i file, che però in questo caso diventa una condivisione di calcoli che vengono aggiornati in maniera immediata. Una cosa abbastanza interessante. Poi appunto bisogna forse saperli usare, forse non perderci troppo la testa, perché immagino insomma in questi casi di calcoli, formule e quant'altro deve essere piuttosto stressante in un certo senso. Comunque, ci saluteremo dopo la prossima canzone. Ci ascoltiamo Californication dei Red Hot Chili Peppers.
And buy me a star on a boulevard, it's Californication.
Ed eccoci tornati, abbiamo ascoltato Californication dei Red Hot Chili Peppers, non riesco più a parlare. E allora siamo addirittura d'arrivo e quindi dobbiamo salutarci, salutare il nostro team. E però stavamo parlando un attimino fuori onda, c'è un certo astio tra di voi, perché c'è un certo membro, sembrerebbe non aver lavorato quanto avrebbe dovuto.
Diciamo, più che astio, noi ci teniamo anche nel rispetto verso gli ascoltatori e verso di noi comunque. No, perché Manfredo, voi avete sentito parlare molto Manfredo e questo è il suo ruolo, il sistemista, però poi all'atto concreto, diciamo, è quello che... Ha fatto meno conti,
cioè, quello che fa riuscire la festa, in realtà.
Infatti, esatto. Quello che poi si prende il merito sostanzialmente.
Ma sì, cioè, alla fine c'è bisogno anche sì, di queste figure, insomma.
Noi gli scherziamo comunque.
Allora, vi ringraziamo insomma di essere stati qui con noi.
Grazie a voi di averci ospitato.
Grazie. Mille.
Quindi salutiamo Manfredo, Alessandro, Davide e Francesco.
Scusate per tutte le imprecisioni che abbiamo potuto commettere per l'emozione della radio.
Beh, certo, noi sicuramente quali grandi conoscitori dell'ambiente spaziale satellitare non potremo che biasimarvi. Detto questo, vi salutiamo. Io sono Simone, accanto a me Valentina.
Ciao a tutti.
E in regia oggi Roberto. Alla prossima puntata. They call me the seeker.